Posto, cominciamo la seduta. Buonasera all'assessore Cesarano. Cominciamo con l'appello. Bisogno Angela. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Assente. Desina Alessandro. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine. Montanarella Antonio. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico Pietro. Assente. Navazio Ernesto. Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, Simonetti presente, Spera Luigi, Valvano Livio, 15 presenti e 2 assenti. La seduta può prendere inizio. Il primo punto all'ordine del giorno è approvazioni verbali seduta precedente. Si tratta delle delibere portate in consiglio dall'altra volta, quindi la seduta del 6 di settembre, dalla numero 46 alla numero 50. Sì, alla numero 50. Se non ci sono interventi, mettiamo subito in votazione. Bisogno. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Assente. Desina Alessandro. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine. Montanarella Antonio. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico assente. Navazio Ernesto. Piccolella Anna. Pietrantuono Giuseppe. Simonetti sì. Spera. Valvano Livio. All'unanimità dei presenti il punto è approvato. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente. Non ho comunicazioni da fare al Consiglio in questa seduta. Invece il Sindaco, punto 3, ha comunicazioni da fare all'Assemblea. Sì, prego Sindaco.
Sì, grazie Presidente, ben ritrovati. Come più o meno previsto, il 12 ottobre ho formalizzato la nomina con decreto dell'assessore alle politiche sociali Maria Grazia Caprarella, che è qui presente con noi, che ringrazio per aver accettato e per condividere con noi un lavoro di grande responsabilità per la delicatezza delle deleghe che gli ho conferito e anche per il momento particolarmente impegnativo per l'amministrazione comunale. Maria Grazia Caprarella è di professione assistente sociale, ha collaborato anche con il Comune negli ultimi 3 anni. È persona dipendente della struttura che gestisce lo sportello immigrati, ha partecipato alla costruzione di questo servizio in questo comune dall'inizio, credo dal 2007, se la memoria non mi inganna, ha una particolare esperienza, oltre che una competenza non solo da un punto di vista giuridico, conosce bene, ma anche da un punto di vista di esperienza di quelli che sono i disagi nelle varie forme in cui si manifestano nella nostra comunità. A lei è affidata la delega alle politiche sociali, all'edilizia popolare, al servizio cimiteriale e anche al randagismo al problema del randagismo. Io a lei, insieme al Consiglio, mi permetto di rivolgergli gli auguri, di ringraziarla perché oggi in qualunque forma il ruolo di amministratore di un ente locale, ma insomma il Consiglio lo conosce come quello del consigliere, anche quello dell'assessore, è un ruolo molto complicato che la metterà al centro dell'attenzione, al centro anche delle sollecitazioni su tutte le tante problematiche di disagio sociale che ci sono in una comunità, ci sono in tutta la regione, ci sono anche nella nostra comunità in varie forme, per quanto sia una comunità, come noi sappiamo, interessata fortunatamente da moltissimi anni, da più di 30 anni, da quasi 40 anni, da un processo di sviluppo industriale che per fortuna avanza e non arretra, ma è comunque una comunità che, nonostante presenti in controtendenza una crescita dell'occupazione, presenta anche forme di disoccupazione legate anche alle fasce di età. Abbiamo i giovani, come sapete, fino a una certa età, in una fascia di età che hanno presentano un livello di occupazione migliore e più adeguato rispetto a molti altri paesi, non solo della Basilicata ma anche del Sud, però abbiamo il resto della popolazione sulla fascia di età soprattutto oltre i 40 anni, che invece soffre come soffrono tutte le città, soprattutto le città del Sud Italia. E quindi il tema del disagio sociale, su cui in questi anni il Comune ha voluto mantenere e anche far crescere meccanismo di aiuti alle famiglie, continuerà ad essere uno dei punti fondamentali per realizzare gli obiettivi di equità, di giustizia sociale che ci siamo posti già dal 2011 e che con le linee programmatiche del 2016 abbiamo voluto mantenere e vogliamo continuare a portare avanti, anzi a implementare e a migliorare. Per questo, grazie a Maria Grazia Caprarella, si completa la giunta. Non voglio dar seguito a inutili polemiche che ho visto sulla stampa anche regionale, servizi televisivi, né mi sono piaciuti e né mi sono dispiaciuti. Mi fa sorridere la reazione con cui si è denunciati a livello sui media regionali una presunta illegittimità della composizione della giunta, che invece bastava con un po' di neutralità leggere che nella volontà mia della maggioranza non c'era. Infatti io ho formato i 4/5 della giunta, per cui non ho nominato una giunta di 5 unità, violando sì certamente in quel caso la parità di genere, ma ho preso tempo ritenendo di dover completare, quindi lasciando lo spazio e il tempo necessario nella fase iniziale di avvio della nuova programmazione che stiamo provando a mettere a fuoco, il tempo necessario per fare la scelta migliore possibile, per cui non c'era una illegittimità, ma semplicemente il ritardo nel completare la giunta. Illegittimità ci sarebbe stata se noi avessimo avuto già nei primi giorni una giunta di 5 persone, di 5 componenti, senza il rispetto della parità di genere. Però, tant'è, con il sorriso ringrazio i critici che ci hanno consentito di essere anche sulla stampa regionale, naturalmente la dico a mo' di battuta, e ringrazio soprattutto Maria Grazia Caprarella, è il Consiglio che, sono certo, vorrà collaborare anche con lei, come così come ho registrato quasi unanime condivisione della composizione degli altri quattro membri della Giunta nella fase iniziale. Auguri, Maria Grazia.
Bene. Punto numero 4, adempimenti ai sensi dell'articolo. Mi vuole bombardare? Consigliere Navazzi, una sola precisazione. Siccome sulle comunicazioni abbiamo più volte detto che non c'è dibattito, altrimenti replichiamo tutta la discussione dell'altra volta. Se chiede di intervenire dopo le comunicazioni, vuole aprire il dibattito. Vuole augurare. No, non le voglio dire, le sto semplicemente dicendo che a norma dello consigliere Navazzo la prego di evitare ogni volta questa litania. Sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco non c'è dibattito. Il punto si è concluso, adesso andiamo al punto numero 4. Se le vuole fare gli auguri, che è cosa corretta, appena interviene può fare tranquillamente gli auguri alla consigliera. La prego di non costruire ogni volta questa inutile, contrapposizione che non ha davvero senso, siccome non è la prima volta. La faccio veramente preghiera di rispettare lo statuto. Procediamo. Punto numero 4. Adempimenti ai sensi dell'articolo 37,4 del decreto legislativo 50 del 2016, acquisto quote societarie centrali di committenza ASMEL consortita ARL per adesione centrale in committenza in house. La relazione va al sindaco. Prego sindaco.
Sì, con questa proposta di delibera noi la Giunta, che ha approvato questo provvedimento a mo' di proposta, lo sottopone al Consiglio, chiede al Consiglio di aderire al consorzio ASMEL con lo scopo, dopo i chiarimenti che ci sono stati da parte dell'autorità anticorruzione, ma soprattutto del legislatore, per poter continuare a essere stazione appaltante è necessario aderire a una delle forme possibili di centrale di committenza, per cui quella che il Comune già dall'anno scorso aveva iniziato ad utilizzare e che aveva avuto una serie di contestazioni a livello nazionale, naturalmente, perché a questa stazione appaltante, a questa centrale di committenza aderiscono un migliaio di comuni in Italia. Per rispondere alle prescrizioni della nuova normativa è necessario aderire al consorzio, che è appunto formato da molti comuni italiani. In attesa che sul territorio, anche sul territorio regionale, si insedino operativamente altre forme di aggregazione per le procedure di appalto, che possono essere probabilmente quelle promosse dalla Regione o eventualmente quelle più strutturate, eventualmente poste in essere dai comuni per dare continuità alle procedure amministrative, la Giunta sottopone al Consiglio e propone al Consiglio di aderire a questo consorzio di dimensione nazionale.
Bene, se ci sono interventi, prego di prenotarvi. C'è già chi? 15? Numero 15, chi è? La consigliera Bisogno? Ah, il consigliere Navazzo, prego.
Grazie Presidente. In merito al punto, mi dispiace insomma, quindi, che lei non mi abbia concesso la parola, anche se ritualmente, perché l'ha già fatto in altri punti e in altre occasioni, e comunque era solo per augurare il buon lavoro al nuovo assessore. Le polemiche che il sindaco rincorre sono le sue e non ci interessa nemmeno commentarle. In merito al punto principale, la numero uno, che riporta un acquisto di 4.000 e rotti euro di spesa, perché noi siamo già soci di un consorzio che non è abilitato a svolgere gara come committenza pubblica. La vicenda ANAC-ASMEL risolta, pare per il momento, nel mese di febbraio, ha fatto sì che ASMEL ha voluto ricreare delle condizioni per cui diventasse committenza pubblica. Non dice il sindaco, ad esempio, che associandosi e quindi acquistando queste quote, noi acquistiamo queste quote, acquistiamo delle quote di una società che non sono su, vuol dire, la maggioranza dei comuni d'Italia, ce ne saranno 900 che hanno aderito, però ha scelto una società che fa pagare caro il fatto che chiunque vincerà una gara in questo comune, quando si attiverà la procedura ASMEL, si pagherà l'1,5% sulle norme del contratto, sull'importo contrattualizzato. Questo significa che qualsiasi impresa, oltre a pensare il proprio ribasso per effetto delle valutazioni tecniche, economiche che dovrà fare, dovrà mettere in conto già da adesso, dall'atto di gara, che dovrà pagare a questa società che non distribuisce utili, non li distribuisce, ma le reimpiega nel suo interno, andando a fare nuove consulenze, che non sappiamo come saranno fatte queste consulenze, come saranno così, nuove assunzioni, nuove, e a tutto all'interno. È vero che lo statuto ci dice che c'è il bilancio, c'è il controllo analogo, c'è tutto quello che noi vogliamo, ma di fatto il sindaco ha scelto una strada che gli altri comuni, sempre che lui fa sempre riferimento, comuni vicinori ad esempio, hanno scelto una strada fatta in casa. Se pensiamo che Lavello, Ginestra e Venosa si sono fatti da sé una centrale di committenza, noi siamo convenzionati con, che so, Rapolla per la segreteria, quindi abbiamo già un qualcosa, si può fare qualcosa. Nulla dice questa delibera che si interromperà questo rapporto quando andrà in vigore la committenza pubblica regionale, che andrà in vigore probabilmente entro la fine dell'anno. Quindi andiamo con un aggravio di costi su quelli che concorreranno, sulle nostre imprese che concorreranno, tanto per farvi un'idea, perché se come la gara della mensa o di qualsiasi altro lavoro, 100.000 euro per 5 anni, 500.000 euro, ecco che sono, vuol dire, le somme, fatevi voi, su quel contratto vanno a finire direttamente all'impresa. Cosa che potevamo, nell'attesa che si evidenziassero la necessità di fare gare, ultimamente non sappiamo quale gare sono, si poteva comunque organizzarsi, perché le eccellenze che abbiamo nei nostri comuni, il mettersi assieme tra i nostri comuni, la cooperazione che c'è tra i comuni, sarebbe costata poco, non avremmo ricacciato altri 3.000 euro adesso, 4.000 euro a gennaio, 4.000 euro lo scorso anno, per un servizio che cosa fa questa società? Il passacarte ai nostri funzionari, perché il RUP rimane sempre in capo al comune, le mail devono partire sempre dal RUP del comune, quindi ci preparano alcuni atti che ci devono, dire, aiutare nello sviluppo. Addirittura volendo possiamo aderire, immaginando che uno faccia una gara, prepari una gara, e il capitolato possiamo dare anche a questi signori: preparateci voi il capitolato del bando. Cosa, insomma, voglio dire, che per sono le cose che ha detto il sindaco, assessore, insomma, quindi non è che le ha riferite in commissione dicendo che possiamo scegliere, ci sono, faccio appello ai colleghi che se ho sentito bene, che possono scegliere o l'una o l'altra soluzione. Per questo, per noi, insomma, quindi non è una delibera di approvazione, perché aggrava gli ulteriori costi già di chi deve tecnicamente misurarsi con la fame di lavoro che c'è in giro, e che nel frattempo potevamo aderire ad altre o individuare altre soluzioni che, per le quali, dire, altri comuni con modica spesa, solo le spese vive che ci sono, di fatto sopravvivono lo stesso, in attesa dell'entrata in vigore della centrale di committenza, quella fatta dalla Regione Basilicata.
Grazie al consigliere Navazio. 18, una prenotazione. No. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere Destino. Prego.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Io su questo punto devo dire, e me ne sono reso conto anche in questi mesi di consiliatura, noi abbiamo una grande difficoltà per via di un personale risicato ai minimi termini, ovvero è l'adozione di strumenti innovativi e tecnologici, veramente ci viene richiesto dagli stessi dipendenti. Quindi la vedo come una necessità non soltanto formale, ma davvero, davvero sostanziale. Quindi io, poi naturalmente la discussione potrà essere valutata anche nei prossimi mesi, lo dico anche al sindaco, alla giunta, se ci fosse la possibilità anche per le imprese, come detto dal consigliere Navazio, di valutare altre possibilità, perché non dovremmo farlo, però guardo con estremo favore all'adozione di questi strumenti nella condizione data, quindi per quella che è, diciamo, la situazione del personale ridotto ai minimi del Comune di Melfi. Pertanto credo di interpretare bene anche il pensiero dell'intera maggioranza. Noi sosterremo questo provvedimento con un voto a favore. Grazie.
Altri consiglieri? Nessuno. Dichiarazione di voto? Nessuno vuole fare una dichiarazione di voto, intervento. Chiudiamo qui il dibattito. Consigliere Bisogno, prego.
In effetti i comuni che adoperano ATMEL sono 1900, non è tutta Italia. E, considerando che effettivamente vi potrebbe essere un'ulteriore soluzione, noi non volendo votare in modo contrario, perché non le riteniamo, non abbiamo gli elementi proprio giusti per esprimerci sia che a favore che in modo contrario, ci asteniamo. Che sia considerata un'altra possibilità, eventualmente, di rivedere, come diceva anche l'altro consigliere, di rivedere e di tornare sul punto.
Consigliere Gubelli, prego.
Grazie Presidente. Io solo una... Volevo un piccolo chiarimento, non ho potuto partecipare alla commissione e quindi me ne scuso, potrebbe essere questa l'occasione. Ci sono due aspetti che a mio giudizio meritano riflessione e meritano eventualmente un chiarimento, o più che un chiarimento, diciamo un impegno da parte della Giunta, è quello di appunto facendo riferimento agli oneri che le aziende devono versare, in pratica l'1,5%, diciamo un impegno lì dove si aprissero delle altre possibilità a rivedere questo 1,5 in modo da aggravare il meno possibile. L'altro punto su cui vorrei un chiarimento è sul, leggo qui sull'articolo 21, dove è scritto che il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge. piacerebbe capire che significa, cioè quali sono i termini di legge nella quale, oppure nel momento in cui appunto si aprono altre possibilità, come sono i termini di recessione dal contratto. Grazie.
Altri consiglieri? Sindaco, vuole fare qualche precisazione e poi magari passiamo alle dichiarazioni di voto? No, altri interventi? Dichiarazione di voto? Procediamo. Sindaco, vuoi fare la dichiarazione? È concluso, se vuoi fare la tua dichiarazione, che vuoi?
Bene, allora, intanto in commissione mi pare che abbiamo, almeno ritenevo, che noi avessimo affrontato tutti i punti, forse sono stato troppo sintetico nell'illustrare di nuovo l'argomento che avevamo chiarito in ogni punto, a partire dal recesso che in qualunque momento può avvenire nel rispetto della legge, e in questo c'è quello che appunto nella commissione abbiamo già, su cui abbiamo già discusso. Bene, intanto voglio dire, non c'è, la scelta estremamente trasparente e semplice. E cioè, primo, come è stato rilevato dal consigliere Destino, noi sappiamo, l'abbiamo discusso in consiglio ripetutamente, ma è materia di vostra conoscenza ed esperienza, il Comune ha un ridottissimo organico. Nell'area tecnica c'è una sofferenza, ma non solo nell'area tecnica, anche nell'area servizi abbiamo una sofferenza per la carenza di personale dipendente. Le procedure di affidamento, le gare di appalto sono diventate estremamente più complesse, con una quantità di adempimenti e una qualità di adempimenti notevole. È entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, serve una vera e propria specializzazione per assolvere alla, diciamo, con correttezza alla, insomma, alle procedure e al rispetto delle norme. Per cui non solo non è vero che non c'è chiarezza, ma è una esigenza innanzitutto operativa, perché abbiamo difficoltà a fare gli affidamenti, e comunque l'utilizzo e l'esternalizzazione in tutto in parte di questa attività specialistica consente di far crescere anche il livello di trasparenza, perché le procedure di gara possono anche svolgersi completamente sulla rete, quindi essere visibili con facilità da parte dei partecipanti. Sui costi che le imprese sostengono, bene, l'ho già detto in commissione, nel momento in cui dovesse essere dal Consiglio, da chiunque, dai dipendenti, perché questa è una proposta, non è una scelta del sindaco che arbitrariamente ha trovato una soluzione, è un consorzio che opera a livello nazionale, io non conosco neanche personalmente i referenti, non li ho mai incontrati. Il segretario comunale l'anno scorso ha ricercato il segretario generale e ci ha proposto questa soluzione come essere la più appropriata, per cui è una proposta che viene dalla struttura amministrativa, non è l'organo politico che si inventa qualcosa. Nel momento in cui il Consiglio, come è stato detto nei lavori della Commissione, dove il costo minore per che il Comune acquisisca questo servizio è quello che abbiamo individuato. Se il Consiglio, anche solo un consigliere, dovesse proporci una soluzione più economica per le imprese, che ben venga, noi saremo molto contenti di fare in modo di non pesare per il costo di questo servizio alle imprese che partecipano. Però se noi pensiamo che di produrre un effetto come quello che qualcuno ha tentato di produrre con l'approvazione del bilancio nel Consiglio di insediamento, e cioè quello di frenare, bloccare, ostacolare, non fare, insinuare dubbi perché magari le procedure non si devono fare o si devono ritardare e così si bloccano gli affidamenti dei lavori, anche quei pochi che l'amministrazione faticosamente su cui ha fatto i progetti, su cui ha reperito i fondi. Credo che sia il luogo e il terreno sbagliato, quello è il luogo dei comizi. Qui bisogna, lo dico anche alla minoranza, venire e fare delle proposte per fare, non per bloccare, ritardare, impedire che cosa. Non siamo in una campagna elettorale permanente, per cui, come ho detto in commissione, che ben venga che la minoranza dica ASMEL non va bene perché costa troppo, c'è quest'altra possibilità, ci si presenta con le cartelle, con le carte, la si sottopone e si dice questa possibilità si può usare da domani mattina e costa di meno, noi la adotteremo immediatamente. A questo voglio aggiungere che il servizio esternalizzato, che ci consente di superare anche in parte la carenza di personale, anche solo in parte, carenza di personale che, voglio ricordare, il Consiglio ha anche discusso, dibattuto, riconosciuto e unanimemente riconosciuto. Noi abbiamo anche un servizio gratuito che è quella della piattaforma telematica per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro. Questo è un servizio gratuito che questo servizio ci consente di fare, di gestire in assoluta trasparenza, con l'aggiornamento continuo della base dati, che le imprese che vogliono partecipare a poter anche ricevere degli affidamenti con le procedure semplificate, che noi massimamente stiamo comunque utilizzando previo svolgimento della fase preventiva della verifica dell'offerta sul mercato, e quindi e anche con un sistema di rotazione, questa piattaforma telematica ci consente, consiglieri dell'opposizione, di migliorare la trasparenza e anche la parità di condizioni fra tutte quante le imprese, anche la verifica dei requisiti, quindi è un ulteriore aiuto, questo è un servizio gratuito che questa piattaforma ci consente di poter avere. Per questo non c'è nulla di non chiaro, è il contrario, è tutto molto più chiaro. Se ci sono proposte alternative, da domani, dopodomani, tra un'ora, la prossima settimana, tra un mese, non vediamo l'ora di poterle adottare. Io in commissione e anche nella relazione introduttiva ho premesso. Speriamo quanto prima che anche la Regione, che ha iniziato a strutturare un servizio per la centrale di committenza, che si possa aderire a quel servizio nel momento in cui verifichiamo, la stessa Regione ci chiamerà, ce lo proporrà, in cui ci renderemo conto che quel servizio è un servizio che da un punto di vista operativo dà delle risposte concrete e che sia accessibile. Al momento non è così, per cui in attesa utilizziamo ciò che il mercato nazionale ci offre, con l'auspicio che voi ci sottoponete delle cose migliori che non il sindaco, non gli assessori, il segretario del comune, i funzionari del comune hanno individuato come essere la migliore proposta, la migliore piattaforma utile a fare le cose, non a non farle o a ritardarle, e a farle nella massima trasparenza. Per questo invito tutti, anche la minoranza, senza tentennamenti, senza paure, liberandosi di questa cosa, di questa idea, di questo macigno, di voler impedire, di voler bloccare, di volersi misurare, a bloccare l'amministrazione, non serve, non bloccate noi, bloccate la città, a votare unanimemente questo punto.
Bene, procediamo al voto. No, consigliere, perché ho già premesso, come lei ha ben ascoltato, che eravamo in fase di votazione e lei continua con questo atteggiamento. Siccome non avevo dubbi che saremmo arrivati esattamente a questo, l'ho premesso, non una volta ma più di una volta. Quindi per quanto mi riguarda il dibattito è chiuso. È chiuso, si appelli, si rilegga la stonetp e poi se sarà necessario scriva anche al prefetto. La segretaria mi dice che dobbiamo fare 3 votazioni distinte, una per lo statuto, no, per l'adesione, lo statuto e per il regolamento. Quindi procedo all'appello 3 volte, la prima per l'approvazione dello statuto, la seconda per
l'adesione.
Allora, ripeto.
Adesione,
quindi l'appello è per aderire al consorzio. Quindi bisogno Angela, astenuto. Caputo Leonardo. Caputo Leonardo, assente. Castaldi Vincenzo. Desina Alessandro. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico, assente. Montanarella Antonio. Navazio Alfonso Ernesto. Piccolella Anna. Pietrantuono Giuseppe. Simonetti sì. Spera. Valvano Livio. Quindi abbiamo votato 9 favorevoli e 5 contrari, un astenuto. È approvata l'adesione. No, facciamo l'appello. La seconda votazione la facciamo invece, segretaria. Sulla seconda votazione, sullo statuto. Approvazione dello statuto. Bisogno Angela, astenuto. Caputo Leonardo, non c'è. Castaldi, Desina, Destino, Ferrieri, Flammia, Gubelli, Moccia, Monico, non c'è assente, Montanarella, Navazio Alfonso Ernesto, Piccolella Anna, Pietro Antuono, Simonetti sì, Spera, Valvano Livio.
9 favorevoli, 5 contrari, una
astenuta. Ultima votazione, invece
le faccio lo statuto sul regolamento.
Sul regolamento, approvazione del regolamento, quindi riprocedo all'appello. Bisogno Angela, astenuta. Caputo Leonardo, assente. Castaldi Vincenzo, contrario. Desina Alessandro, Destino Vincenzo, Ferrieri Tiziana, Flammia Carmine, Gubelli Salvatore, Moccia Lucia, Monico Pietro, assente, Montanarella Antonio, Navazio Alfonso Ernesto, no, Piccolella Anna, Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, Simonetti sì, Spera, Valvano. Quindi 9 favorevoli, 5 contrari, un astenuto. Approvato. Possiamo passare al punto successivo. Punto successivo, il numero 5. Integrazione articolo 3,1 dello schema di convenzione di costituzione della segreteria generale tra i comuni di Melfi e Rapolla, approvato con delibera 37 del 2014. La consigliera Moccia, giusto la relazione? Tasto sì.
27. Grazie, saluto tutti e anch'io desidero augurare buon lavoro alla nuova assessora. Con delibera del Consiglio Comunale numero 37 del 12/6/2014 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Melfi e Rapolla per la gestione in forma associata del servizio di segreteria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 10 del DPR 465 del 97. Poiché l'articolo 3 della suddetta convenzione, nel prevedere la possibilità di rinnovo, non ne disciplinava le modalità, oggi si propone di integrare il suddetto articolo 3,1 con la previsione del rinnovo tacito.
Bene. Interventi. Consigliere Navazio.
Sì, Presidente, un po' perché nel merito, annunciamo il nostro sì nel merito, un po' per capire com'è questa, cioè capiamo i lavori come sono condotti, insomma, se parla sempre la Giunta o se parla, io sono favorevole che i Presidenti delle Commissioni illustrino loro i punti, quindi però o lo fanno sempre o non lo fanno mai, perché o si dà un ruolo alle Commissioni e quindi ai Presidenti, e non lo si fa a scelta come questo sì, questo no, insomma, quindi per me sta benissimo che i Presidenti delle Commissioni illustrino i punti ogni volta, quindi l'ho detto anche l'altra volta alla collega Moccia, proprio perché è importante che il Consiglio assuma questo ruolo. Ma l'intervento, visto che lei non mi ha voluto dare la parola prima, serve perché anche qui ci dobbiamo mettere d'accordo, Presidente, perché se la dichiarazione di voto poteva essere all'inverso la conclusione del sindaco con un comizio di appello, questa cosa credo che non vada bene. Se nei minuti che abbiamo a disposizione della dichiarazione di voto si dichiara il voto, perché il sindaco a noi sul punto precedente non ci ha risposto, fa finta, lo dicevo al collega Destino, di non aver ascoltato. Noi abbiamo proposto, c'è un modello in casa, Lavello, Venosa, Ginestra, probabilmente altri comuni che lo stanno facendo. Perché non avete aderito questo? Questo volevo chiedere dopo le spiegazioni del sindaco. Quindi lei non si deve agitare e ne deve meno sbeffeggiare i consiglieri, vada a scrivere al prefetto. Noi scriviamo a chi e come ci pare e piace, e lei non si può permettermi di dire vada a scrivere al prefetto, perché credo che sia irrispettoso proprio del ruolo che sta assumendo e che sta conducendo in quest'Aula. Quindi io rispetterò il regolamento, ma d'ora in poi negli interventi, anche se non attinenti, insomma, anche se non attinenti. Però quindi o lo rispettiamo tutti o nessuno, perché qui non c'è nessuno che blocca. Si immagini che un fruscio di venti, un battito di farfalla, blocca la città di Melfi. Avete una maggioranza schiacciante, avete 11 consiglieri, fate quello che dovete fare, insomma. Il battito di ali della minoranza, come qualcuno vuol far passare, blocca la città, insinua dubbi. Noi difendiamo ciò che è corretto. L'abbiamo proposto, il consigliere Destino mi dice, ma se è così siamo pronti pure da domani. Però su questo non abbiamo avuto una risposta. Ora, se il sindaco intervenisse prima di dover fare la dichiarazione di voto, probabilmente riusciamo a risolvere meglio i lavori di quest'Aula. Perché non posso parlare dopo, non posso parlare prima, devo stare attento a come parlo, perché insomma altrimenti sono così additato. Noi non difendiamo nulla. Noi fermiamo, vi abbiamo dato una soluzione dopo aver studiato. La commissione è un atto che si consuma in quello, poi studiamo le carte. E negli altri comuni non si paga, questo è. Su questo della convenzione, quindi rinnovo il mio sì, insomma, e quindi nell'indicatore che il sindaco tiene da parte, insomma, quando se lo ricorderà col pallottoliere, poi gli finirà di avere pure anche i bussolotti del pallottoliere, quindi metta che è già il terzo voto che è favorevole in tre consigli comunali.
Altri consiglieri? Destino Alessandro. Desina. Destino Vincenzo. Ferrieri. Tiziana, Flammia Carmine, Gubelli Salvatore, Moccia Lucia, Monico assente, Montanarella Antonio, Navazio Alfonso Ernesto, Piccolella Anna, Pietrantuono Giuseppe, non c'è, Simonetti sì, Spera Luigi, Valvano Livio. All'unanimità la delibera immediatamente esecutiva. Punto numero 6, approvazione del piano di protezione civile comunale, completamento fase 2 e parziale sulla fase 3. Credo sia l'assessore Cappa a relazionare. Prego, assessore.
Allora, vi illustrerò brevemente quello che è previsto nel piano di protezione civile comunale. L'amministrazione comunale di Melfi, già con l'approvazione del regolamento comunale di protezione civile che aveva approvato con delibera del Consiglio Comunale 34 del 2014, aveva avviato concretamente il processo di aggiornamento e riorganizzazione dell'attività comunale di pianificazione in materia di protezione civile, istituendo con tale atto il Servizio Comunale di Protezione Civile. Passi avanti sono stati fatti in tal senso e con la deliberazione della Giunta Comunale di settembre 2016, la numero 96, è stato fatto un ulteriore passo avanti con la nomina di componenti del Servizio Comunale di Protezione Civile e dei responsabili di funzione. Oggi siamo qui con la nostra proposta di approvazione del piano di protezione civile comunale che vede il completamento della fase 2 e anche la parziale attuazione della fase 3. La protezione civile è fatta da chi preside il territorio e da chi lo conosce profondamente nei suoi lineamenti. Per questo c'è stata un'attività continua e in scambio fra i tecnici esterni incaricati della redazione del piano di protezione civile, che hanno dato un valido supporto alla redazione dello stesso, e i tecnici degli uffici comunali che conoscono in maniera approfondita il territorio. Questo non è un piano di protezione civile fatto sulla carta, ma è un piano di protezione civile calato nel territorio e studiato in ogni singolo aspetto. Ovviamente ogni cosa è perfettibile e il piano di protezione civile non va inteso come un documento statico, è un documento dinamico che si aggiorna e si adegua a quelli che sono i mutamenti del territorio e della collettività e della cittadinanza. Ogni cittadino con l'adozione del piano di protezione civile potrà contare su uno strumento di previsione, prevenzione ed allertamento più efficace e pronto e nel garantire interventi di soccorso e superamento dell'emergenza in caso di eventi. Il piano di protezione civile è un piano che serve per la gestione dell'emergenza, ma serve anche per l'ordinario, perché consente di completare e di tener presente tanti aspetti che nei piani urbanistici vanno tenuti conto, anche perché quando si attua e si programma una nuova opera, avere un piano di protezione civile significa avere una serie di mappe, di cartografie e indicatori di rischio che ci consentono di determinare senza fare grossi errori se quest'opera è realizzabile, localizzabile in maniera corretta, anche perché molte opere pubbliche poi prevedono anche la contemplazione all'interno del piano di protezione civile. Quindi questo è uno strumento che serve nell'emergenza, ma serve anche nella gestione dell'ordinario. Il piano di protezione civile è stato strutturato sostanzialmente in tre fasi. La fase 1 era già stata approvata in giunta approvata precedentemente. La seconda fase è praticamente la fase 1 è consistita sostanzialmente nel reperimento di tutte le informazioni, quindi della cartografia di base, della popolazione, degli insediamenti produttivi e quindi con l'ausilio di sistemi informativi territoriali che non sono altro che l'integrazione di cartografia con database relazionali che consentono di aggiornare costantemente e monitorare, avere il polso della situazione, consentono una gestione più appropriata dell'emergenza, perché ogni variazione riportata nei sistemi informativi territoriali consente di avere una cartografia sempre aggiornata e utilizzabile al momento e allo scopo. Oggi approviamo sostanzialmente quella che è stata la fase 2 del piano di protezione civile, in cui sono stati approfonditi alcuni elementi che nella cartografia originaria risultavano insufficienti e praticamente è stata fatta l'analisi di rischio, l'analisi del rischio e quindi è stato analizzato il rischio sismico, il rischio neve, il rischio idrogeologico, il rischio il rischio da incidenti rilevanti, visto che noi abbiamo anche importanti insediamenti industriali, così come il rischio da incendi, con il rischio da incendi. Questa fase approviamo l'analisi dei rischi e approviamo anche parte della fase 3, che consiste sostanzialmente nel modello di intervento che va costituito su ogni tipo di rischio. Per quanto riguarda il rischio neve, la fase 3 è stata completata, è stata già completata. Va completata la fase di modello di intervento per gli altri tipi di rischio. E con l'istituzione poi dei centri COC, con l'individuazione dei punti di raccolta che già sono stati individuati nel presente piano di protezione civile, e poi soprattutto sarà completato con una opera di divulgazione del piano di protezione civile, perché il piano di protezione civile, se resta nei cassetti, è un piano, per quanto buono e positivo possa essere, è un piano che rimane sconosciuto ai più. Quindi nella fase 3 sarà prevista un'ampia campagna di divulgazione per istruire e coinvolgere i cittadini nella corretta e più appropriata gestione del rischio, fare in modo che abbiano maggiore consapevolezza delle azioni da intraprendere e delle procedure da adottarsi in caso di eventi calamitosi che tutti noi ci auguriamo che non avvengano mai. Inoltre saranno elaborate una serie di procedure, saranno attivati anche servizi di chiamata su cellulare, e ci si coordinerà con tutte le associazioni di volontariato e con le istituzioni che a vario titolo saranno coinvolte per la gestione dei vari rischi.
Grazie all'assessore per la relazione. Apriamo il dibattito sul punto. Consigliere Bisogno.
Così.
Dall'ordine del giorno apprendiamo che l'amministrazione comunale si sta impegnando nella realizzazione di un serio e concreto piano di protezione civile, come ci ha illustrato in modo preciso e prezioso l'assessora, appunto, poc'anzi. Applicando la legge, appunto, numero 100 del 2012, questo piano sarà finalmente concretizzato. Per cui, nonostante ci sia stato un ritardo di 4 anni rispetto alla norma di legge, siamo lieti che finalmente trovi attuazione e che riteniamo di fondamentale importanza, e quindi ci auguriamo che sia più solerte nell'attuazione. Però colgo l'occasione per riportare l'attenzione su un punto a cui abbiamo già accennato in precedenza, nello scorso Consiglio Comunale, ovvero la sicurezza delle scuole. E vorrei a tal proposito presentare un'interrogazione che prima ho provveduto appunto a fornire alla segretaria comunale e al presidente del Consiglio Comunale. Questa interrogazione ve la leggerò, non è molto lunga, e praticamente riguarda appunto il monitoraggio di edifici scolastici pubblici. Premesso che il presente scritto ha solo la finalità di raccogliere informazioni e sensibilizzare, non si intende allarmare e men che meno speculare su altrui tragedie, ma passato il momento del cordoglio, delle immagini cruente e dei funerali strazianti, una comunità seria e responsabile deve porsi degli interrogativi, deve fare analisi concrete e prospettare delle soluzioni, come diceva giustamente il sindaco poc'anzi. Mettere la testa sotto la sabbia non aiuta, al pari di pensare tanto qui non capiterà mai. Non possiamo accettare una superficiale risposta sullo stato di sicurezza delle scuole, poiché sappiamo che la scuola di Amatrice era stata ristrutturata solo 4 anni prima, eppure è crollata. Che non basta un certificato a scongiurare i crolli, così come dichiarato dall'architetto Laura Galimberti, coordinatrice della task force della Presidenza del Consiglio, che afferma testuali parole: con terremoti così forti, il tradizionale rinforzo dei pilastri o i tendini d'acciaio per legare le strutture non sono sufficienti. Ci vogliono isolatori sismici che separino il terreno e la struttura, ma innestarli su edifici esistenti è molto oneroso. E qui ancora una volta, purtroppo, si mette in evidenza l'aspetto economico. Però io aggiungerei: nulla vale più della vita dei nostri bambini. Visto che in Italia 20.500 scuole su 42.000 sorgono in zone ad elevato pericolo sismico, dal Friuli alla Sicilia, 3.500 si trovano in zona 1, rischio altissimo, e 17.000 in zona 2, rischio alto. E tra queste vi sono anche le scuole site nel nostro territorio. Il 50% di questi edifici pubblici, scuole, palestre, biblioteche, eccetera, necessitano di interventi di adeguamento sismico, secondo la task force della Presidenza del Consiglio. Secondo i dati anagrafici dell'anagrafe scolastica, il 50% degli istituti italiani è stato costruito prima del 1971, che anno di entrata in vigore dell'obbligo di certificazione del collaudo storico, e che in questo 50% rientrano purtroppo anche le nostre scuole. Quindi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in materia di edilizia scolastica spettano all'ente, spettano al comune, proprietario degli immobili, per l'articolo 3 della legge 11 gennaio del 1996, la numero 23, e che il dirigente scolastico ha l'obbligo di richiedere questi interventi. Si chiede quindi al sindaco: le scuole e le strutture pubbliche sul territorio del comune di Melfi sono sicure? Quale grado di sicurezza sismica presentano singolarmente le scuole, quindi ciascuna, e le strutture pubbliche sul territorio del comune di Melfi? Quali scuole hanno ad oggi ricevuto le certificazioni previste dalla legge? Certificazioni che devono avere delle firme, quindi, e ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità. Sino ad ora, cosa è stato fatto per mettere in sicurezza tali strutture? Ci sono state richieste di intervento per manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei dirigenti scolastici?
Sì. Viene posta soprattutto al verificarsi di eventi che di solito sono poi spiacevoli. Quindi io colgo favorevolmente, diciamo, questo piano illustrato dall'assessore Cappa, ma in parte anche già illustrato in sede di commissione dall'ingegner Moscaritolo, e mi rivolgo quindi al sindaco, all'assessore. L'importante è che poi ci vengano, diciamo, stanziati dei fondi importanti, risorse economiche e finanziarie, affinché questo piano possa essere, diciamo, attuato al meglio. Ecco, solo questo. Grazie.
Grazie al consigliere Caputo. C'è il consigliere Navazzi che ha chiesto di intervenire. Chiedo al consigliere Castaldi di prendere posto. Grazie.
Grazie Presidente. Noi cogliamo in maniera positiva il fatto che siamo arrivati a questo adempimento di portare in Consiglio Comunale, e quindi abbiamo visto anche in Commissione questa parte del piano di protezione civile, anche se io chiedevo anche in Commissione, come dire, di rinviare il punto, ma il Sindaco ci ha dato altre motivazioni, cioè non lo approviamo perché ci serve un piano adesso, perché dobbiamo rispondere su un'altra vicenda e dire che c'è un piano. Che cosa dico? Questo piano non attiva nessuna delle procedure per cui il piano, quando sarà a completo regime, ci servirà veramente, perché tutto quello che diceva l'assessore, l'allertamento ai cittadini, gli SMS, tutto questo avviene tutto nella fase 3, perché se noi guardiamo scorriamo un po' i documenti che sono legati a questa fase, i documenti a questa fase sono legati ad una analisi del territorio, quindi se prendiamo atto che il territorio, come è fatto, come sono fatte le strutture degli edifici e così via, si intravedono alcuni scenari E ci sono dei moduli, c'è una modulistica per poter poi, nella vera fase 3, che è la fase operativa, dove dobbiamo trovare anche le risorse necessarie, come fare, che cosa dire, insomma, quindi è sicuramente un punto di partenza. Però un piano così non ci serve più di tanto. Uno, in questa fase non c'è tutto il territorio comunale. Ancora una volta, come dire, le frazioni, la Cenerentola sembra del territorio, ma fanno bene poi i cittadini di Foggiano, di Leonessa, perché nelle carte non c'è. Leonessa e Foggiano non ci sono nelle analisi di, del rischio e dell'ammassamento, dove devono andare, che cosa devono fare. Poi avevamo posto, il sindaco si terrà in commissione, di capire, l'ingegner Mossucca è stato così gentile di venire in commissione, se tutte le aree, lo chiedo all'assessore, che le aree in cui sono previsti gli ammassamenti sono tutte private o sono pubbliche e private. Il Mossucca si ricordava che erano la maggior parte pubbliche, però volevo sapere se c'erano delle aree private. Questo perché? Perché il piano, se ci sono delle aree private in cui diciamo che si possono ammassare delle persone qui, ed è chiaro che il privato deve essere ammesso a conoscenza che le persone si possono ammassare nella sua proprietà privata. Quindi è un piano che deve essere pubblicato, deve essere, insomma, non pubblicato solo per le fasi ordinarie di deliberazione di, perché c'ha la pubblicazione, ma bisogna mettere a conoscenza tutti quei cittadini dove si va all'area privata di dire guarda che tu avevi un vincolo, perché questo deve essere trasferito nel regolamento urbanistico, e quindi il regolamento urbanistico, solo allora il cittadino eventualmente potrà dire guarda perché tu me l'hai messo a destra e lo potevi mettere lì a sinistra, insomma, a quest'area di ammassamento. Questa serie di, come dire, perplessità, non abbiamo avuto, Gene Mossucca, insomma, non ha fatto sapere, insomma, quindi attraverso i canali del sindaco, insomma, come sono fatte, perché abbiamo aperto la tavola, soprattutto la tavola B22, insomma, che è quella che è riferita, e che quindi sapere come sono fatte le aree e così via. La meraviglia che scopro, insomma, quindi poi leggendo, è che, insomma, questo piano, questo così, sono da 6 mesi e mezzo abbiamo questa carta qui in comune. Quindi dal 29 marzo, insomma, quindi abbiamo fermo, insomma, quindi perché non c'è mosso più di tanto, non ci sono nuove verifiche periodiche e così via, e quindi, insomma, scopriamo che c'è un'urgenza. Se l'urgenza è quello che ci dice il sindaco, va bene, insomma, ma di fatto è un piano che desidereremmo davvero approvare nella sua interezza, capire cosa ci serve, che la prima fase di questo piano l'ha approvato la Giunta per proprio conto. L'assessore dice che è approvato per il riferimento delle carte, l'ha approvato la Giunta. Se un piano appartiene all'approvazione del Comune, approva tutte le varie fasi il Consiglio. Non riesco a capire perché la prima fase, se l'approva la Giunta, l'obiezione sarà probabilmente, ma c'è il piano neve, ma se fa parte del piano di protezione, se quella è una prima fase, la prima fase è del Consiglio, non è di un altro organo del Comune. Questa seconda fase è parziale della terza fase. Perché la proviamo? Aspettiamo. Il generale Mossucca ci ha detto che probabilmente entro 2 mesi, entro Natale, ci può arrivare la terza fase operativa, e di conseguenza abbiamo una visione organica, non una visione fatta così a pezzi e per poter dire questo sì, questo no, anche perché, ripeto, oggi Foggiano e Leonessa e San Nicola di Melfi non ci sono, quindi un pezzo della città non riguarda questa cosa, riguarderà quando vedremo a dicembre il terzo pezzo della città, perché troveremo il compimento della fase 3, la pianificazione dell'emergenza, più tutta la fase operativa, che è poi quello che a noi interessa. Dico, questo è buonsenso, insomma, se lo possiamo fare tutto assieme, è, come dire, è conveniente per tutti, abbiamo un'idea ordinata di quello che deve succedere, non un'idea, chi fa una cosa come organo, chi ne fa un'altra, chi ne farà ancora un'altra, e poi, insomma, giusto per dire, se la risposta che dobbiamo dare è che abbiamo sì il piano di protezione civile, sì ce l'abbiamo, ma di fatto non è operativo, tranne quella fase che ha approvato la Giunta in maniera, insomma, come ha usurpito le prerogative del Consiglio Comunale, o doveva comunque approvarla come Giunta, se no continuate a approvarla come Giunta. Se appartiene, quello che mi chiedo, se appartiene a un piano fatto da fase 1, 2, 3, Beh, insomma, che lo approvi sempre il Consiglio. Se è iniziato a approvare la Giunta, nella fretta approvatelo voi. Quindi, Sindaco, se, visto che le interlocuzioni con Acquedotto Lucano non sono così urgenti su quel progetto che le diceva, perché insomma a loro interessa sapere solo se c'è o no, perché il depuratore di Foggiano non ha una valenza strategica ai fini della protezione civile, perché se arriva un'inondazione, cosa vuoi che sia, un metro d'acqua in più su un depuratore che vada a finire? Quindi se possiamo far accelerare all'ingegner Mossucca e quindi anche alla struttura la definizione anche dalla terza fase, lo approviamo a fine mese, se proprio serve urgente, noi in questa fase non possiamo far altro che astenerci, cioè non ce la sentiamo di approvare un piano di cui non abbiamo l'intera visione del tutto.
Bene, altri interventi? Consigliere Destino. Prego.
Grazie Presidente. Allora io devo su questo punto credo sia anche un punto che va oltre, lo riconosciamo tutti, la dicotomia destra-sinistra o il dualismo maggioranza-opposizione. Su questo punto con un po' di buonsenso possiamo arrivarci tutti insieme. Alle obiezioni formali del consigliere Navazio non posso che unirmi anch'io a quell'obiezione per cercare di capire un po' le cose come stanno. Lo fa il Consiglio, lo approva il Consiglio, il piano, quindi non ho nessuna difficoltà a votarlo e credo che lo stesso valga anche per la minoranza. È un tema sicuramente delicato, gli eventi che ci hanno visto protagonisti come italiani ce lo dicono chiaramente, la questione terremoto, anche nella interrogazione fatta dalla consigliera Bisogno, è un tema che ci vede tutti uniti. Quindi eviterei, e non le vedo, strumentalizzazioni. Il consigliere Navazio sostanzialmente pone questioni formali, non entra nel merito della questione, che peraltro è estremamente tecnica. Quindi su questo punto io anzi colgo anche l'occasione per ringraziare le associazioni di volontari che si impegnano quotidianamente anche sul territorio, qui a Melfi, per la tutela dei nostri cittadini e del nostro paesaggio. Quindi su questo punto io davvero vorrei anche che l'assessore Cappa si pronunciasse, perché non credo che possiamo abitarci attorno a questo punto e votarlo tutti insieme. Sì, assessore, io su questo, alle obiezioni formali presentate dal consigliere Navazio, parliamo soltanto di questo, quindi vorrei una risposta da lei, assessore.
Bene, grazie al consigliere Destino, se ci sono altri interventi, poi magari l'assessore replica per le precisazioni richieste. Replicare, precisare le questioni. Assessore, vuole intervenire adesso? Prego, se mi prenota.
Allora, come dicevo in premessa, il piano di protezione civile non è un documento statico, nel senso che tu lo impacchetti e quello è. E se si vuole che abbia un senso e abbia una sua efficacia, è un piano che deve essere adattato alle situazioni e ai cambiamenti che il territorio mano a mano assume. Non è un fascicolo, un faldone da mettere nel cassetto, perché qui avremmo potuto inserire una serie di schede e dire che avevamo fatto anche la fase 3. È stato un fatto di serietà e di serietà di approccio da parte dei tecnici incaricati, anche dell'ufficio tecnico, quello di voler partire da una base completa, anche perché ci sono le planimetrie che comprendono anche per il rischio idrogeologico, se la vogliamo vedere, il territorio di Foggiano e le frazioni. Per il rischio, allora le sue affermazioni erano incomplete, perché non tutti i rischi sono stati trascurati su tutto il territorio. Però tornando al dibattito precedente, c'è il rischio idrogeologico, c'è tutta la mappatura. Per quanto riguarda quello sismico, siccome la base di lavoro, no, le do una risposta tecnica visto che siamo colleghi, allora la base di lavoro è stata praticamente l'implementazione di tutte le schede e rilievi che sono stati fatti nei vari anni a seguito dei vari eventi sismici, l'analisi di rischio è stata fatta su base tipologica, su una serie di schede, di database che si erano resi disponibili. Sicuramente andrà completato quell'aspetto, perché per gli altri il piano è completo. Approvare il piano di protezione civile con tutta l'individuazione dei rischi,
insomma, le dovute delucidazioni. Mi pare di capire, assessore, che noi oggi approveremmo un piano nel quale manca questa fase 3. E che dico, quindi a questo punto, se va completata questa fase, il piano è operativo o no? Cioè, lo possiamo definire operativo o no? È veramente una domanda che faccio in maniera laica.
Ha una base di operatività sicuramente superiore a quella di rimanere fermi. Poi, come ripeto, per il piano neve già c'ha una implementazione, un'operatività totale. Per quanto riguarda gli altri tipi di rischio, già siamo in uno stato, ad esempio per il rischio sismico, già stiamo in uno stato avanzato della fase 3. Va iniziata a fare un'operazione di divulgazione e di coinvolgimento, però con l'approvazione del piano abbiamo un documento ufficiale su cui lavorare e mostrare e presentare. Se non abbiamo un documento ufficiale che abbia un'approvazione da parte del Consiglio, come facciamo ad illustrare, andare dall'eventuale privato, ad andare nelle scuole? Poi è chiaro che se c'è da introdurre delle variazioni e delle modifiche con delle proposte che siano pertinenti e migliorative, l'interesse dell'amministrazione è quello di avere un piano che dia delle risposte nell'emergenza.
Quindi, se non ho capito male, significa che normalmente si approccia in questo modo il piano, cioè si lascia questa fase, diciamo, incompleta, per poi è una scelta. Dico, ma di solito non si fa così.
No.
È una scelta tutta nostra, dico, del Comune
no,
di Mezzo.
No, è una scelta operativa che fanno molti.
Quindi a questo punto l'ulteriore domanda è, quindi se noi oggi non approvassimo questo piano, perché decidiamo di implementarlo, di chiudere questa ulteriore fase che manca, o insomma quello che dicevamo poco fa, le conseguenze quali sarebbero?
Sarebbe un errore, perché non partiamo, cioè è un punto fisso che ci consente di avere un piano approvato formalmente e su cui poter raccogliere delle osservazioni. Cioè, non vedo il motivo per non approvarlo, non ha senso non approvarlo, cioè mi sembra illogico proprio, illogico e sconveniente.
Presidente, se mi consente, perché la discussione sta prendendo la solita piega.
No, Presidente, no,
la discussione
non
sta
può
prendendo...
interrompermi il Sindaco, non incominciamo.
Vabbè, però l'istruttoria, consigliere, si fa in commissione.
Sindaco, la prego, consigliere Castaldo, termini il suo intervento e procediamo.
Allora, quindi fatemi terminare, dopodiché il Sindaco, come abbiamo già oramai acquisito, farà il suo comizio finale. Quindi, tra l'altro, interrompendomi, mi fa perdere il filo, e quindi allora quindi ne ho una terza.
Anche
posso. L'altra cosa che le volevo chiedere, assessore, lei ha fatto riferimento nella sua esposizione ad un'approvazione di giunta. Di che cosa? Di una parte del piano? Il sindaco non risponde. Ma sindaco, ma io cosa vuole che le dica? Ma se lei veramente vuole ridurre questo consiglio a quello che ha già ridotto, cioè a un'assemblea condominiale dove oramai non si discute di nulla se non di quattro cazzate che lei puntualmente porta in consiglio comunale, mi assumo la responsabilità del termine che ho utilizzato e lei non mi deve più interrompere. Allora, detto questo, esatto, sindaco, lei dovrebbe fare il suo dovere, che è quello di amministrare bene Melfi, cosa che non sta facendo da una vita. Questo è il suo dovere. Il mio dovere è stare qui a parlare e lo faccio.
Sindaco, faccio l'intervento e procediamo con ordine. Consigliere Castaldi, la prego di continuare nell'intervento.
Ma perché è così
senza
nervoso?
Interloquire, prego, continui.
Ma che vuole da me? Se lei sta facendo un tonfo come al solito nei suoi 3 mesi, 4 mesi, ma che cosa vuole da me?
Ti stiamo ascoltando.
Ecco, e allora mi faccia continuare, non si preoccupi, tanto alla fine, come al solito, da quest'Aula usciranno approvati provvedimenti per la maggior parte inutili, raffazzonati, illegittimi, senza che ovviamente la maggioranza riesca a dare un minimo di contributo. Ecco perché questa è un'assemblea di condominio, ma di quelle di condominio alle quali però non partecipa nessuno, partecipa solo l'amministratore. Porta e approva. Quindi se lei è contento di questo modo di fare, andiamo avanti così. Io vorrei solo arrivare a comprendere, e lo dico in maniera onesta, se effettivamente l'atto che approviamo è un atto che ha una sua necessità e poi anche una sua completezza. Sembrerebbe che quest'atto non abbia né un'assoluta necessità e sembrerebbe che non sia nemmeno completo. Mi è stato riferito dai lavori di commissione che lei in realtà avrebbe anche dato una spiegazione ulteriore sulla necessità di approvare il punto così come lo sta portando, cosa che è anche legittima, perché lei pare che abbia dato una spiegazione per dire che se approviamo questo piano probabilmente Acquedotto Lucano si troverà in grado di portare avanti un'altra operazione, un altro lavoro. Bene, può anche essere una motivazione, ma le cose ce le possiamo anche dire con chiarezza, caro sindaco. Dopodiché, se vogliamo necessariamente giocare sui termini, che si sta parlando di un piano che noi diciamo non è completo, no, è completo, però è parziale. Ora, che significa che un piano è parziale? Significa che non è completo. Ma questo io non lo faccio per, come dire, accusare l'assessore o gli uffici, ma ci mancherebbe. Sul piano di protezione civile, che cosa, lo diceva il consigliere Destino, che cosa ci dobbiamo dire in contrapposizione? Nulla, penso. Io poi, tra l'altro, non essendo nemmeno tecnico, anche a voler dare un contributo nel merito non lo posso nemmeno dare. Quindi tutto qua. Però è corretto, lei non deve sorvolare facilmente su questi aspetti e non comprendere che nel Consiglio Comunale è corretto approfondire nel miglior modo possibile le questioni, sia per noi che le affrontiamo e sia anche per i cittadini. Tutto qua. Se lei ha una motivazione ulteriore per cui noi comprendiamo che oggi anche un piano parziale meriterebbe un'approvazione, ce la può tranquillamente dare, dire, e noi la valutiamo. Questo è il nostro ruolo e questo è anche il suo ruolo.
Bene. Altro intervento, il consigliere Gubelli, mi pare. Ah no, c'è prima la consigliera Ferriere, prego.
Buonasera, volevo ringraziare l'assessore Cappa in quanto, essendo un ingegnere, ha cercato di farci capire, almeno nella mia persona di consigliere di maggioranza, non conosco gli aspetti tecnici, però ripongo la mia fiducia in quello che ci ha spiegato egregiamente.
Consigliere Cuballi.
Grazie Presidente. In tema di prevenzione, è stato detto già dal consigliere Destino, credo che bisogna, come dire, ragionare serenamente e ragionare con piena spirito, con pieno spirito collaborativo. Io vorrei nel mio piccolo contribuire, se possibile, a rasserenare un attimo l'ambiente, ricordando a me stesso che non sempre l'ottimo supera il meglio, e sicuramente il meglio è meglio che nulla. Che cosa voglio dire? L'assessore ci ha spiegato molto chiaramente, l'ha anche ribadito, che non è un piano statico, è un piano dinamico. Noi è vero, potremmo scegliere di avere un bellissimo piano con tutte le possibilità, tutte le previsioni catastrofiche, tutte le possibili interventi, probabilmente quando l'avremo, ci saranno stati, mi auguro di no, degli eventi, e sicuramente all'epoca sarà un bel piano nel cassetto che non servirà a nessuno. Io non credo neanche che qualcuno di noi ha la bacchetta magica per cui può avere tutto subito pronto e così in un mondo dove peraltro tutto è dinamico. Cioè vorrei anche ricordare a me stesso che quello che personalmente facevo in medicina 30 anni fa adesso sicuramente non lo faccio più, faccio tutt'altro e faccio cose che probabilmente all'epoca erano controindicate e che adesso si sono dimostrate esattamente quelle più valide. Per cui, dal mio punto di vista, dotarsi di uno strumento, per quanto parziale, è sempre qualcosa di utile, che ci aiuta, rappresenta una buona base di partenza e che comunque ci aiuta nel momento in cui andremo anche a perfezionare l'altro, perché se non hai nessuna base di partenza non potrai fare nessuna miglioria sugli altri parametri. Io credo che arrivare al punto di sapere chi fa che cosa sia un elemento indispensabile indispensabile per la salvaguardia di chiunque di noi. E così mi viene, anche se può essere, vorrei citare un esempio di piano che noi stiamo già adottando e che nulla a che fare con i grandi rischi, ma ovviamente mi riferisco a quello che è un campo in cui insomma, per mia scelta ci lavoro quotidianamente. Voi sapete tutti che dal 2012 la Regione Basilicata si è dotato di un piano di emergenza-urgenza. Questo piano di emergenza-urgenza in realtà è un piano relativo all'infarto STEMI, cioè non è ancora operativo l'infarto non STEMI, però questo non ha impedito alla Regione a noi operatori e ai cittadini di portare enormi vantaggi ai cittadini stessi, riuscendo almeno in
modo possibile e soprattutto nell'interesse di tutti i cittadini. Grazie.
Grazie alla consigliera Piccolella. Sindaco, aveva chiesto di intervenire. Prego.
Sì, alcune opportune precisazioni, insomma, nel tentativo di riportare il dibattito sui binari corretti. Allora, intanto volevo dire alla consigliera Bisogno che non c'è un ritardo di 4 anni. La legge sulla protezione civile la legge è la 225 del 92, cioè 24 anni. Poi il decreto legislativo che ha istituito il servizio di protezione civile è il numero 112 del 1998 e la legge che ha individuato le funzioni, la ripartizione di funzioni Stato-Regione dopo l'approvazione del titolo V della Costituzione è la 401 del 2001. Poi c'è una legge regionale, la 25 del 17 agosto 1998, per cui diciamo che gli obblighi in capo al Comune sono datati non al 2012, ma sono precedenti. Nel 2012 invece noi abbiamo conferito gli incarichi per elaborare il piano e l'amministrazione dal 2012, quindi a un anno dopo all'insediamento della mia amministrazione, ha investito e speso delle risorse nel 2012 e nel 2013 per studiare, fare le attività di approfondimento necessarie ad arrivare alla redazione di un piano, che non è una cosa che si riesce a produrre in poco tempo. Lo vedete anche dagli elaborati, dalla base dati, dalla complessità delle questioni. Nel 2013, per chiarire i dubbi che ho ascoltato prima, l'approva la Giunta, l'approva il Consiglio, come se si facesse un'attività disordinata, caotica e non chiara. Nel 2013 la Giunta Municipale, quindi 3 anni fa, ha voluto fare proprio una parte del piano, all'epoca sì incompleto, oggi non è vero che è incompleto, e poi preciserò meglio, limitatamente alla sezione relativa al rischio neve. In quel momento la Giunta opportunamente non portò il Consiglio il piano perché era pronto solo il primo pezzo, che era quello del rischio neve, e lo adottò come direttiva per gli uffici al solo scopo di adeguare il servizio neve allo studio che i tecnici avevano fatto della gestione dell'emergenza neve. Quindi la Giunta fece una, non un'approvazione, non si trattò di una vera e propria approvazione, ma di una presa d'atto di una prima parte del piano limitata al rischio neve, perché quella parte venne poi adottata e utilizzata dall'amministrazione, quindi dagli uffici, per poter riorganizzare il servizio neve, quindi affidare in appalto la gestione dell'emergenza neve, sulla base di uno studio aggiornato e adeguato che costituisce un pezzo del piano di protezione civile. Quindi non ci fu un'approvazione della Giunta, ma una necessaria, indispensabile direttiva ai fini della gestione del servizio neve. Nel 2014, con la delibera di Consiglio Comunale numero 34 del 12 giugno, abbiamo sottoposto al Consiglio l'approvazione del regolamento di protezione civile, che è stato il primo passaggio. Poi, a marzo 2016, come è stato correttamente rilevato, ma risulta dagli atti, cioè negli atti c'è scritto che, si dà atto che i progettisti hanno a marzo 2016 depositato gli elaborati progettuali che costituiscono la parte principale del piano di protezione civile e che sono allegati a questa delibera. Poi abbiamo avuto il mese di aprile e di maggio le elezioni, è evidente l'insediamento del Consiglio, quindi siamo arrivati adesso con, io direi, relativa velocità, mi permetto di dire, non ritardo o inerzia da parte dell'amministrazione, ad approvare il piano. Nel frattempo la Giunta, nel mese di settembre, non ricordo in quale seduta, ha approvato, perché è la Giunta delegata a farlo, l'organico del sistema di protezione civile, cioè ha individuato compiti e responsabilità, quindi quali figure. Ecco, con la delibera numero 96 del 27 di settembre 2016, quindi non siamo stati inerti, per stabilire quello che è l'organico della protezione civile. Oggi che cosa viene in Consiglio? Non viene in Consiglio un documento incompleto, viene in Consiglio un documento completo. Non ci può essere una fase 3 che sostanzialmente si traduce in che cosa? Nella attuazione del piano. Ma se noi non la approviamo, il piano, è evidente che la fase 3 non ci sarà. Non può esserci una fase 3 che fondamentalmente si sostanzia nell'individuazione dei livelli di comando e di controllo, delle procedure operative in caso di emergenza, nell'individuazione delle competenze, delle responsabilità, del concorso degli altri enti e delle altre amministrazioni e nella successione logica delle azioni, se non approviamo gli atti e gli elaborati che sono stati sottoposti oggi al Consiglio. Mi spiace, diciamo, che in aula, devo dire, non me ne do una spiegazione, per spettacolarizzare ogni volta un ruolo che è quello dell'opposizione, sempre per ritardare, evidentemente, non c'è altra spiegazione, perché il momento deputato per fare domanda risposta, oltre a essere la sede di un tribunale, ma anche quella della commissione. C'è la commissione consiliare che si è riunita, abbiamo fatto venire il tecnico che ha elaborato il piano, a cui abbiamo affidato l'elaborazione del piano, che ha dato le spiegazioni ai consiglieri. Se fosse stato richiesto un ulteriore aggiornamento della commissione, avremmo fatto un altro aggiornamento. Io ho chiarito anche alla commissione l'importanza dell'approvazione della fase 2, che capisco ha anche una conseguenza, che forse anche qualcuno gli dispiace che dopo 10 anni, giusto per chiarire, l'amministrazione si dimentichi delle frazioni, che diciamo, l'approvazione di questo atto produce, e non è l'unica ragione per cui viene oggi in Consiglio, non è affatto vero, ma è una conseguenza, va avanti il processo di affidamento dei lavori proprio, per esempio, dell'impianto fognario delle frazioni da parte di Acquedotto, che è fermo lì da 10 anni. Poi, se noi vogliamo bloccare, ritardare ulteriormente, magari far perdere il finanziamento della Comunità Europea che Acquedotto gestisce, e che dopo 10 anni finalmente riusciamo, diciamo, a cooperare per fare in modo che le frazioni abbiano, dopo 10 anni, anzi dopo un secolo, un impianto fognario in questo comune, e quindi vengono recuperati a civiltà, e va bene, non lo approviamo, astenetevi, evitiamo, diciamo, chiedete un rinvio di questa cosa, fatelo, sarebbe una richiesta sterile, perché noi l'approveremmo comunque. Detto ciò, l'abbiamo detto in commissione, consigliere Castaldi, io la invito, quando un consigliere manifesta un particolare interesse non solo a spettacolarizzare il dibattito sotto le telecamere in consiglio comunale, ma quando ha un interesse genuino, viene in commissione, si informa, partecipa ai lavori, poi che cosa può fare? Non è soddisfatto, se un consigliere non è soddisfatto dell'istruttore della commissione, chiede un'ulteriore riunione, la formalizza, fa una richiesta, la rende nota, ci sono gli strumenti anche pubblici, può pubblicare e dire: non sono soddisfatto della richiesta, non mi sono state date queste spiegazioni. Fa una lettera formale al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione, e chiede la riconvocazione della Commissione, cosa che fino ad oggi non c'è stata. Questo mi lascia quantomeno legittimamente dubitare sull'interesse genuino e sull'interesse di merito rispetto al contenuto degli atti, perché ove mai ci fosse un interesse genuino, un consigliere si attiva, perché il consigliere ha l'ordine del giorno, sa quali sono gli argomenti che devono essere trattati, può esercitare le sue prerogative anche attraverso i capigruppo che partecipano alle riunioni dell'ufficio di presidenza, e quindi sa 3 settimane prima che oggi ci sarebbe stato un consiglio comunale e con quali sono i punti all'ordine del giorno. Detto ciò, se mi è consentito completare al consigliere Bisogno, che ha sollecitato problemi molto seri, e quindi tengo a rappresentare che rispetto alla questione che è stata, io ho visto, è stata depositata una interrogazione che poi lei ha ritenuto voler leggere, a cui riceverà risposta per iscritto, che ovviamente non improvviserò in questa sede. Ci sono delle azioni e delle attività che in questi anni abbiamo posto in essere per la sicurezza sismica degli edifici pubblici e in particolare delle scuole. È stato sottoscritto poco fa il contratto di appalto per la messa in sicurezza della scuola Ferrara, però le procedure per l'esecuzione, la realizzazione di un lavoro, mediamente in Italia durano 7 anni, questa è la statistica media, diciamo, per arrivare a realizzare un'opera pubblica. Noi nel 2012 abbiamo avviato il rilievo, la ricerca di un finanziamento, il progetto nelle sue varie, diciamo, fasi. Siamo arrivati fin qui, il mese scorso è stato sottoscritto il contratto, a breve, quindi è stata fatta tutta quanta la fase preliminare che è durata 3 anni per arrivare alla realizzazione di un lavoro importante. Abbiamo ottenuto più di un anno e mezzo fa, un finanziamento di 650.000 euro per la messa in sicurezza sismica della scuola Ferrara. Quindi oggi non c'è una relazione tra gli eventi di Amatrice e il piano di protezione civile che è partito nel 2012, i lavori che sono stati progettati nel 2012-2013 della scuola Ferrara, così come il progetto di completamento sulla scuola Nitti, gli altri progetti sulla Marottoli e l'altro asilo, l'altra scuola materna. Insomma, poi le darò le informazioni che lei ha chiesto attraverso una risposta scritta. Ci sono già delle attività, molte attività che sono state fatte e sicuramente molte altre che insieme potremo fare nel corso di delle prossime settimane, dei prossimi mesi, in questi anni. Grazie.
Bene, non ho altri iscritti. Passiamo alle fasi della dichiarazione di voto. Consigliere Navazzi è già prenotato. Per evitare polemiche, consigliere, interviene cioè, a nome del gruppo o come consigliere, così ci chiariamo ed evitiamo inutili fraintendimenti. Cambia che all'articolo 69 del regolamento, sempre rispetto...
Piano di protezione, sì, bene, dammi la delibera, non c'è, punto. Non è che perché quell'opera, l'impianto di protezione, il sistema operativo, non è un'opera strategica come una scuola, come un comune o qualcosa, che se non c'è il piano non lo puoi andare avanti, tanto per chiarire. Noi comunque ci asteniamo. E l'altra cosa, Presidente, quando sente delle affermazioni, il sindaco non può dire da 10 giorni sapevate, noi abbiamo fatto la commissione venerdì passato. E se non fosse stata per mia insistenza di far venire il tecnico, venerdì dovevamo rinviarlo il punto. Addirittura il sindaco proponeva, approvatelo che poi facciamo la commissione martedì. Voi pensate il livello che siamo ridotti. Approvato, poi si vede. Per mia insistenza è venuto il tecnico, ci ha dato delle cose. L'assessore non mi ha ancora risposta, perché se le aree di ammassamento sono o non sono private, sono o non sono pubbliche, dove stanno, io voglio capire di più di questo piano. In tutta Italia, tutti i comuni che hanno approvato il piano di protezione civile, il piano è unico, pochissimi comuni hanno approvato per fasi. Siccome ve lo siete tenuti nel cassetto 6 mesi, perché quando volete fare le cose con urgenza, sindaco, le avete fatte, questo piano, che se lo approviamo fra un mese, si dice all'ingegner Mossucca, che tiene l'incarico dal settembre 2013, dal 2012, dacci il piano completo, discutiamo. Quindi alle affermazioni false e devianti del sindaco, insomma, quindi noi rispondi a cosa vi vogliamo dire? Approvatelo, stiamo approvando un piano che manca la fase 1, la fase 3, perché altrimenti mi dite perché la delibera porta parziale fase 3? Da un punto di vista logico, cancellate parziale, perché manca. Poi c'è un elemento fondamentale, un piano dinamico, piano dinamico. Dice nel corpo della delibera, è un piano che sarà periodicamente aggiornato. Quando? Ogni quando? Ogni 6 mesi? Ogni 1 anno? Ogni 2 anni? Quando serve? Aggiungiamo che è un piano che sarà aggiornato quando serve. Però c'è nella narrativa, sopra, nel dispositivo, si approvano gli atti. Cosa approviamo noi? Approviamo tutta la parte A, che non è altro che un catasto, che non è altro che una serie di documenti importantissimi, un patrimonio del comune, carta geologica, carta del suolo, tutti i livelli, scenari attesi, perché sulla base di quello che accadrà per i vari idrogeologico, sismico, si sa cosa si accade qui in città, ma Foggiano, Leonessa e San Nicola non sappiamo cosa sono, scenari attesi, è diverso, collega Cubelli, insomma. Così che una cosa diversa, non è che ci siamo mossi e poi vediamo qua. Secondo questo piano necessita di un ulteriore atto. Il vero, tutto il piano, tutti questi documenti che abbiamo visto sono modulistica, che come si trasmettono gli atti, carta dell'esposizione. Gli unici due sono il 2.2 e il 2.3, perché gli altri sono le schede di rilevazione. Succede qualcosa, come si rilevano le schede? Le schede AIDES, l'assessore sa, sono sempre in divenire, domattina
per il terreno di Amatrice ne hanno fatto una nuova riformulazione, perché ovviamente la scienza e la tecnica va avanti per fortuna e sanno le cose che dobbiamo capire loro, perché a livello normativo che cosa ci devono dire. Quindi qui ci servono solamente due: l'atlante, la carta dell'esposizione e la carta dell'emergenza, perché a noi il manuale per la compilazione, il manuale delle schede, tant'è vero che sono in formato digitale PDF. Ora io chiedo anche al vice segretario comunale, insomma, quindi questa è una delibera che porta gli atti, questi ci sono o cartacei o PDF, quindi non c'è nemmeno, io domani, visto che ho chiesto dal 6 settembre questo piano di averne una copia, andrò negli uffici, cosa mi daranno, un PDF crittografato, cosa sarà, una delibera, voi come lo conservate questo atto negli archivi generali del comune? Quindi questa è una cosa, voglio dire, ma lo dico per il bene nostro, perché chiunque dovrà intervenire nelle fasi successive dovrà sempre avere accesso a questo tipo di informazioni. Noi vi diciamo, guardate, avete, ho concluso, avete, volete avere fretta, volete dimostrare che lo fate, però ci sono queste cose che non funzionano, perciò ci asteniamo. Dovremmo votare addirittura contro. Però il fatto di ogni volta di trovare questa contropposizione, veramente su questo è una cosa stupida, irrilevante. Allora uno dice, c'è la direttiva? Sì, allora devo approvare io la prima fase. Aggiungiamo che qui c'è la prima fase. C'è questa cosa, manca, è parziale, cancellate il parziale, perché se non ci vuole nient'altro, cancellate il parziale. È dinamica? Metteteci ogni volta che serve, oppure ogni 6 mesi, oppure ogni anno. Scrivetelo nel dispositivo, delibera, approvare ed indicare ai tecnici del comune che ogni anno tu devi fare un aggiornamento del piano. A chi è alla buona volontà? Se gli uffici sono stracolmi di lavoro, la buona volontà quando sarà? Quando accadrà il primo evento calamitoso generale? Quello ce lo aggiorniamo, sulla base di chi si aggiornerà queste cose? Per tutte queste ragioni noi ci asterremo.
Grazie al consigliere Navazio. Altri interventi? Consigliere Destino, a nome del Partito Socialista.
Grazie Presidente. Io, nonostante diciamo, il tono guerrigliero del consigliere Navazio, non posso che guardare il bicchiere mezzo pieno con la loro astensione, astensione diciamo, del gruppo consiliare, perché nonostante diciamo, io mi sarei preoccupato se tutti gli appunti fatti al consigliere Navazio fossero diciamo, figli di un piano completo, perché poi devo dire anch'io leggo, mi sono perso gli atti della commissione, parziale fase 3, quindi tutta quella, tutti gli appunti fatti dal consigliere Navazio. Si sente, si sente. Mimì non sente. Sì, 24. Quindi essendo un progetto in divenire non mi preoccupo. Ciò che è emerso poi in questo diciamo, dibattito anche animato è proprio diciamo, un approccio metodologico diverso tra chi lo vuole questo il piano di protezione civile presentato in consiglio nella sua interezza e chi invece predilige questo percorso in divenire. E da questo punto di vista è difficile trovare poi una risposta. Noi sosteniamo e guardiamo con favore a quanto ci è stato detto dall'assessore Cappa e quindi naturalmente invitiamo il professionista, la giunta, gli addetti ai lavori a seguire anche da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi l'espletamento di tutto il progetto nella sua interezza e sosteniamo il punto votando a favore.
Consigliere Bisogna ha chiesto di intervenire?
L'università, quando ho parlato di ritardo, facevo riferimento proprio alla legge numero 100 del 2012. Noi siamo favorevoli perché auspichiamo non ci siano ulteriori ritardi, confidiamo quindi nell'assessora, nella sua preparazione e soprattutto nel fatto appunto che siamo tutti d'accordo che vogliamo evitare ulteriori tragedie, perché dobbiamo apprendere dalle esperienze e non deve soltanto un pur parler. e le tragedie in televisione ci devono insegnare qualcosa, non lasciare solo il dolore nel cuore. Grazie.
Bene, altre dichiarazioni di voto? Nessuno? Possiamo procedere alla votazione. Appello nominale, Bisogno Angela. Sì. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Desina Alessandro. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine Pio. Gubelli Salvatore. Moccia Lucia. Monico assente. Montanarella Antonio. Navazio Alfonso Ernesto. Piccolella Anna. Pietrantuono Giuseppe. Simonetti sì. Spera Luigi. Valvano Livio. 11 favorevoli e 5 astenuti, punto è approvato. Possiamo passare al punto successivo, che è il numero 7, approvazione variante urbanistica per la trasformazione di un'area da E, zona agricola, a zona EP, attività produttive, centro di raccolta urbano per il trattamento di veicoli fuori uso. Prego l'assessore Di Chio, giusto?
Portiamo a conclusione un atto iniziato molto tempo fa e un iter dei precedenti consigli comunali. Si tratta dell'area di demolizione e di smaltimento dei rifiuti che si sposta da Contrada Vessinella alla zona di Camarda. Stiamo parlando di una variante urbanistica perché la zona era una zona E, quindi una zona agricola, diventa una zona DP, una zona per attività produttive. Per identificarla tutti, è una zona a Camarda, a metà strada fra Camarda e Leonessa, siamo a 9 chilometri dal centro urbano di Melfi, a 1,5 chilometri dalle ultime propaggini della zona industriale. È un'area relativamente piccola, di 2.500 metri quadri, c'è un capannone di circa 380 metri quadri, un piccolo box per uffici e servizi, è un'area che serve allo smaltimento, che è uno smaltimento complesso perché si tratta dei rifiuti delle automobili da rismettere, ed è uno smaltimento che finalmente avverrà in sicurezza. Pur essendo un atto vecchio, noi condividiamo la filosofia che questo tipo di smaltimento vada condotto in sicurezza e quindi ben venga una localizzazione più giusta e un adempimento di tutte le procedure, il rispetto di tutti i vincoli e la identificazione di una zona più consona a quella che ci ha sempre scandalizzato passando per la strada che unisce Rapolla a Melfi e dove vedevamo questo scasso che obiettivamente per tutto.
Avviatevi, i pareri già c'erano pure prima, una serie di pareri, e il 2016 poi si adotta e quindi finalmente arriva al primo consiglio utile, che poteva arrivare quindi già al consiglio di settembre, insomma, quindi potevamo anche farlo lì e fare avviare questo tipo di procedura. Siamo favorevoli perché, come è stato detto anche dall'assessore, quindi, perché di fatto quella zona di pregio, insomma, quindi è stata sempre una zona che è stata, come dire, vista malvolentieri da tutta la città. Ora, se un consumo del suolo, come dice giustamente anche la collega Bisogno, io che poi sono stato un presentatore di un disegno di legge, di una proposta di legge proprio sul consumo del suolo, che purtroppo in Basilicata, lì colpa di una maggioranza miope, ma la mia proposta è stata poi approvata in Calabria, ed è quindi ed è stato oggetto poi di della Edil Portale, insomma, che ne ha fatto un documento nazionale. È ovvio che il consumo del suolo, insomma, quindi ci preoccupiamo tutti e che quindi però questo credo che vada a fin di bene, perché riusciamo ad avere un centro di raccolta a norma, riusciamo ad averla in una zona, è chiaro che gli agricoltori sì, per averne già ricevute le accuse, insomma, pure voi siete favorevoli su questa cosa perché venite tutte a Leonessa, insomma, e quindi a Leonessa sembra destinataria di qualsiasi cosa. E quindi dobbiamo tentare di spiegare, insomma, come dire, di questa necessità e di questa, ovviamente, convenienza che ha la città, non è delegare all'Enessa, quindi alla periferia di qualcosa, perché se l'imprenditore ha trovato un luogo che è proprietario, non è che può dire me lo vado a mettere in un altro posto
non consono, ma lì ha trovato la convenienza economica, assecondiamo da ET ad attività produttive, non cambia di molto insomma il meccanismo. E per ultimo, fa piacere insomma che il sindaco, insomma, che ha sempre dichiarato che non avrebbe mai approvato varianti urbanistiche, questa è la terza che sta approvando da quando si è insediato in questa ulteriore legislatura. Due di giunte sostanziali, non puntuali, puntuali, così e così via, insomma, però fa piacere che si è piegato, come dire, alla logica di che quando servono le varianti, e servono comunque, perché se qualcuno dice che le vuole, bisogna sempre dargli una risposta. Non come ha detto all'inizio, per ritornare alla vicenda ASME, l'imprenditore può anche non formalizzare, partecipare ad una gara, un'affermazione gravissima. Voi pensate, noi mettiamo a gara, abbiamo degli imprenditori e poi dice, ma a te se non ti va bene pagare quell'1,5% che non si può togliere, che l'assemblea è fatta da quei 1900, non la toglieranno, non si può togliere, se vuoi partecipare partecipa, se no vai ad un altro comune a lavorare.
Grazie Presidente, anch'io come intervengo e esprimo il mio voto favorevole del Gruppo Socialista, perché come giustamente ricordava l'assessore, si dà la possibilità a un imprenditore di svolgere l'attività in trasparenza e in sicurezza. Al tempo stesso riusciamo a io lo spero al più presto, a recuperare una parte della città che è molto più vicina al centro abitato. Quindi non ci sono, invito anche la consigliera Bisogno, diciamo, a non adottare un certo fondamentalismo su questi temi, ma di stare più sul merito delle situazioni, perché poi ogni situazione è una situazione a sé. Quindi, grazie Presidente, solo per esprimere il mio voto su questo punto.
Consigliere Cuballi.
Grazie Presidente, rubo 30 secondi giusto per anche noi, a nome del Partito Democratico, di dare il nostro voto favorevole, in quanto riteniamo che tale atto vada nell'interesse della collettività. Grazie.
Grazie al consigliere Cubari. Un altro intervento, il sindaco ha già chiesto di parlare, mi scuso se l'ho portata alle lunghe, prego. Consigliere, vi prego di mantenere l'ordine. Il sindaco che vi sta aspettando per intervenire. Vi sta aspettando per intervenire. Può intervenire. Ma sindaco, anch'io sono mite, consigliere Cassato. No, perché si stava alzando, perché stava il fruscio disturbava il dibattito. Su. Non sia così nervoso il ruente. Conca. Prego, sindaco.
Anche se il mio intervento sarà breve, però forse i consiglieri non vogliono ascoltare le mie riflessioni sulle varianti e per questo lasciano l'aula. Va bene, evidentemente non vogliono ricordare a loro stessi la verità, che è una cosa che fa sempre un certo fastidio, provoca sempre un certo fastidio. Io intanto volevo anch'io tranquillizzare la consigliera Bisogno, perché qui vorrei rappresentare che a differenza di quello che si vuole, che qualcuno ha voluto far credere, c'è innanzitutto un interesse della comunità, c'è un interesse pubblico, ed è un interesse pubblico legato anche alla migliore allocazione di una attività economica che ha presentato e ha, diciamo, una serie di problematiche anche di carattere ambientale, che viene allocata in un altro, viene delocalizzata in un altro spazio. Ora, è inevitabile quello che lei ha espresso come il concetto, il consumo di suolo, che è un limite a cui noi facciamo molta attenzione. Lei vedrà nella bozza di regolamento urbanistico che porteremo dopo la valutazione che la maggioranza, ovviamente, come giusto che sia, farà, porteremo all'attenzione della commissione consigliare e poi del consiglio, ma prima ancora della città, delle categorie economiche dei cittadini, per una opportuna e collettiva valutazione. Noi teniamo molto ad evitare che ci sia un consumo di suolo. Però per determinate condizioni, laddove c'è un interesse pubblico oggettivo, evidente, anche perché la delocalizzazione parte da un'area che è un'area anche molto particolare, per dei beni monumentali che il Comune possiede, che quell'attività venga delocalizzata in un'area lontana dal centro urbano, anche questa è una necessità pubblica, di interesse pubblico, per cui si incrociano un interesse pubblico e anche, più che un interesse privato, ma anche il bisogno del soggetto privato di poter dare la localizzazione più opportuna, compatibile con il territorio urbano. Per cui il concetto del consumo di suolo, evitare il consumo di suolo, a cui io aderisco come filosofia, mi permetto di osservare che in questo caso è assolutamente rispettato. Chiedo che il Consiglio voti l'atto. Non c'è stato innanzitutto nessun ritardo, ma le procedure amministrative, anche il rilascio dei pareri, hanno comportato un tempo che è un tempo che è quello che è trascorso. Per questo siamo arrivati ai primi mesi dell'anno 2016 e, nonostante si trattasse di, come è stata tecnicamente definita, una variante, ma non è una variante urbanistica finalizzata, mi piacerebbe che il Consiglio lo votasse all'unanimità, perché non ci sono ragioni per non prendere una decisione che, ripeto, è innanzitutto un interesse della nostra comunità.
Grazie Sindaco, procediamo all'appello per l'approvazione, per il voto. Bisogno Angela. Siamo già in fase di appello, di dichiarazioni. Stiamo votando. Sì o no? Astenuto. Contrario. Caputo Leonardo. Castaldi Vincenzo. Desina Alessandro. Destino Vincenzo. Ferrieri Tiziana. Flammia Carmine Pio, Gubelli Salvatore, Moccia Lucia, Monico assente, Montanarella Antonio, Navazio Alfonso Ernesto, Piccolella Anna, Pietro Antuono, Simonetti sì, Spera Luigi, Palvano Livio, 15 favorevoli, 1 contrario, l'atto è approvato. Procediamo alla discussione del punto numero 8, modifica alle deliberazioni del Consiglio Comunale numero 52 del 30/11/2015, contro deduzione ed osservazione ed approvazione integrata modifica articolo 9 del regolamento edilizio. Prego l'assessore Di Chio.
Sì. Anche in questo caso stiamo portando a conclusione un atto di un iter del precedente Consiglio Comunale. Noi lo condividiamo perché è particolarmente simbolico di una filosofia che intendiamo portare avanti, che è quella di aiutare, anche forzando con tutti i mezzi possibili, le attività nel centro storico della città. È una, un obiettivo che ci siamo dati fin dai punti programmatici, lo vogliamo fare in tutte le occasioni possibili. Questa è la prima, e poi continueremo con il regolamento urbanistico, in cui spingeremo ulteriormente, per quanto ci sarà possibile, l'agevolazione delle attività nel centro storico della città. In particolare si tratta della modifica di una delibera già approvata, di una modifica al regolamento edilizio, che tratta delle altezze utili interne minime per le attività nel centro storico. Ci sono stati una serie di passaggi con l'ASP, con l'azienda sanitaria, c'è un primo parere e poi c'è un successivo parere che dichiarava di non poter concedere deroghe in quanto tali deroghe erano previste soltanto per i locali destinati al lavoro nelle aziende industriali. Poi c'è un secondo passaggio della Regione Basilicata che invece dice che le altezze, le caratteristiche strutturali, le norme igienico-sanitarie previste dagli strumenti urbanistici, se ritenute insufficienti, possono essere integrate con soluzioni tecnologiche compensative, eccetera, eccetera. Stiamo dicendo in particolare dall'incrocio di questi atti, ne abbiamo fatto una variante che permette, fermo restando l'autorizzazione necessaria comunque, quando è necessaria da parte della ASP o da parte degli altri organi, di poter concedere questa deroga alle altezze. Mi piacerebbe leggervela anche se in sintesi. Si tratta delle altezze minime interne dei locali adibiti a varie attività nel centro storico della città, nelle altezze esistenti ovviamente, nelle altezze dello stato di fatto, di edifici ricadenti esclusivamente nel centro storico, a condizione che la deroga sia accompagnata da un progetto con soluzioni alternative che garantiscano comunque idonee condizioni igienico-sanitarie. Dunque si può derogare, ma a patto che il progettista dimostri di poter derogare con ulteriori provvedimenti progettuali che fanno sì che quegli aspetti possano essere soddisfatti. Stiamo parlando di una deroga possibile dell'altezza interna che passa da 2,70 m fino a un minimo di 2,40 m. I locali di servizio, poi quelli dove la gente, il pubblico non entra, possono arrivare fino a 2,10 m. Al di là di questi passaggi che sono già stati oggetto di adozione, di discussione, eccetera, quello che mi interessa sottolineare è lo spirito con cui portiamo avanti queste iniziative, che è esclusivamente quello di far rivivere questo nostro amato e benedetto centro storico, che invece soffre moltissimo di queste impossibilità, a volte di questi intoppi che sono burocratici, che sono normativi e che piano piano stiamo cercando di snellire e che vorremmo ancora snellire ancora di più con una normativa più chiara possibile, ma più elastica possibile, per favorire ogni attività, sia abitativa, sia di servizio, sia commerciale, come in questi casi, come il caso da cui nasce questa operazione, quello che sottolineo è la bontà di una filosofia che vuole rendere elastica e operativa una possibilità in più vantaggiosa di operare all'interno del centro storico. E quando riferisco al centro storico immagino e spero soprattutto la parte murata del centro storico, che è quella in maggiore sofferenza in questo periodo, è quella che merita la nostra maggiore attenzione, non che le altre non lo meritino naturalmente, ma la dinamica urbana a cui assistiamo è proprio quella di uno svuotamento del centro antico prima, del centro storico murato, e piano piano rischiamo che lo svuotamento si porti dietro tutto il resto. Dobbiamo ribaltare questa logica, e questa piccola delibera, questa piccola modifica è simbolica di questo cambiamento che vorremmo provare a mettere in atto.
Ci sono interventi? Consigliere Navazio, prego.
Grazie Presidente. Io, prima di intervenire nel merito, devo fare una questione pregiudiziale, perché rispetto a quello che il Sindaco ci ha detto in Commissione, ci ha detto che questo atto è un atto di adozione. È un atto di adozione. Quindi, se è tale un atto di adozione, quindi pregiudizialmente io chiedo che venga modificato il testo dell'oggetto, perché ovviamente può ingannare rispetto a qualsiasi cittadino che vede, basterebbe scrivere articolo 9.2 regolamento edilizio, variante, modifica, adozione. Perché se lasciamo così, sembra quasi, assessore, che noi di fatto andiamo a modificare la delibera che non solo ha approvato l'atto, ma ha controdedotto delle osservazioni, ha approvato un atto e noi andiamo a provare a modificare una quota parziale di questa delibera che ha già esplicato i suoi effetti, perché questo è regolamento edilizio a tutti gli effetti, perché il 9.1 dice che in tutto il territorio comunale adesso vige che per avere un locale commerciale 2,70 m. In più, per il centro storico, non è una delibera che riguarda solo il centro storico, ci fa piacere che ci sia anche questa. Per il centro storico c'è anche la possibilità di derogare a questa altezza di 2,70, di portarla anche più bassa, fatto salvo i pareri che ognuno deve andare a prendere. Per la verità, la delibera in cui questa che era stata controdedotta e approvata era un po' raffazzonata, perché nonostante che l'ASP avesse scritto